Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, la professoressa De Himju scelta come la persona più influente del secolo. Il Senato italiano parla dei diritti umani e giustizia in Iran insieme al capo dei terroristi MKO. I soldati sionisti uccidono un bambino palestinese di 13 anni. Gentili ascoltatori, salve, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato, il 6 novembre 2021. Cari amici, in primo piano, come di consueto, vi invito ad ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento di oggi, come di consueto, potete ascoltare la rubrica di oggi ed proprio da questa settimana iniziamo una nuova rubrica che è dedicata proprio ai detti, ai cerimoni dell'imam Ali, la pace sia con lui, cioè al suo noto libro, raccolta delle sue affermazioni, dei suoi cerimoni, che si intitola Nahjul Balagha. Ed ora passiamo subito alle notizie. La studiosa iraniana Rehane Dehimju, la madre della nanotecnologia, è stata scelta come la persona più influente del secolo nell'evoluzione del mondo futuro. Secondo l'agenzia iraniana YJC, il 29 ottobre, che coincideva con la giornata mondiale dell'internet, la professoressa iraniana Dehimju, che aveva già inventato la dottrina del Hectocorn Health Hub ed ha preso in custodia anche 315 orfani malati di cancro provenienti da Iran, Russia e Cina, è stata scelta e premiata come la persona più influente del secolo nell'evoluzione del mondo futuro dalla Conferenza internazionale sul turismo sanitario organizzata in collaborazione con le Nazioni Unite. E poi giovedì 4 novembre il Senato italiano ha ospitato un dibattito dal titolo Iran e diritti umani e giustizia e il ruolo della comunità internazionale, organizzato da un sedicente comitato italiano di parlamentari e cittadini per un Iran libero, iniziativa promossa dal senatore del PD Roberto Rampi, ha visto inoltre la partecipazione dell'ex ministro degli esteri Giuliano Maria Terzi, di Sant'Agata, di Stefania Pezzopane, di Marco Perosino, di Lucio Malane, di Stefano Lucidi e di Maria Virginia, ma soprattutto è intervenuta in videocollegamento del capo dell'organizzazione terroristica MKO, Mariam Rajavi. Il Senato italiano, con praticamente tutte le sue componenti politiche, oltre a continuare la politica dell'ingerenza negli affari interni di uno Stato sovrano come la Repubblica Islamica dell'Iran, senza il minimo senso di dignità e razzoncino, ha pensato di invitare quale ospite d'onore in simile grottesca iniziativa niente di meno che il capo del MKO, Mujahedin Khalq, organizzazione terroristica che a partire dal 1979 ha assassinato 15.000 cittadini iraniani e diverse migliaia di cittadini iracheni. In Europa il MKO è solito utilizzare per le proprie iniziative la denominazione di Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, credendo così da una parte di nascondere gli efferati, infami crimini commessi nel corso della sua sanguinosa storia e dall'altra di presentarsi quale unico autorevole movimento di opposizione alla Repubblica Islamica, laddove esso rappresenta invece il gruppo più odiato dagli iraniani di ogni provenienza e orientamento. E venerdì un bambino palestinese di 13 anni, Mohammad Dadas, è stato ucciso dai soldati sionisti durante scontri scoppiati nel villaggio di Deir al-Hattab, a est della cittadina Bluz, nella Cisgiordania occupata, secondo quanto reso noto dal Ministero della Salute, citato da Infopal. Dadas è stato colpito da un proiettile all'addome ed è stato portato di urgenza in ospedale, dove i medici hanno constatato che il suo cuore si era fermato. All'inizio della giornata, 5 manifestanti palestinesi sono rimasti feriti quando i soldati hanno represso le proteste anticoloniali nei villaggi di Beita e Beit Dajan nella provincia di Nablus. Sono stati inoltre segnalati almeno 55 casi di inalazione di gas lacrimogeni. Secondo dei Fans for Children International, 12 bambini palestinesi sono stati uccisi dalle forze di occupazione sioniste nella Cisgiordania occupata dall'inizio dell'anno e fino al 25 agosto. La Cina intende lavorare con la Siria per la tutela degli interessi dei paesi in via di sviluppo e della giustizia internazionale, quanto dichiarato ieri dal presidente della Cina, Xi Jinping, nel corso di un colloquio telefonico con l'omologo siriano Bashar al-Assad. Xi Jinping ha affermato che Pechino presta alta attenzione allo sviluppo delle relazioni con Damasco e desidera, insieme alla parte siriana, promuovere la cooperazione amichevole tra i due paesi affinché ottenga maggiori risultati. La Cina continuerà a sostenere la Siria nella lotta contro la pandemia del Covid-19 e nel processo di ricostruzione e sviluppo. Il presidente cinese ha inoltre detto di accogliere con favore la partecipazione della Siria al progetto Belt and Road Initiative e dalla iniziativa di sviluppo globale. Xi Jinping ha affermato che la Cina sosterrà la Siria nella difesa della propria sovranità e dignità nazionale e la sua integrità territoriale, che si oppone fermamente alle interferenze nei suoi affari interni da parte delle forze straniere. Dal canto suo, Bashar al-Assad si è congratulato con Pechino per il 50° anniversario del ripristino del suo seggio legittimo alle Nazioni Unite, affermando che ciò riveste un importante significato per il popolo cinese. La Cina ha offerto un enorme contributo alla salvaguardia della pace, della stabilità e dello sviluppo nel mondo. Il governo e il popolo siriano elogiano la parte cinese per aver sostenuto la Siria nella sua difesa della sovranità nazionale, dell'integrità territoriale e della dignità nazionale contro il terrorismo e per essersi opposta alle interferenze straniere nel paese dell'Asia occidentale. E media hanno riportato degli scontri scoppiati tra le forze dell'ordine e i manifestanti nella Green Zone di Baghdad durante la manifestazione Final Opportunity Friday, in cui diversi di loro sono stati uccisi e feriti. Le forze di sicurezza sono intervenute per costringere i manifestanti ad allontanarsi dalla Green Zone, un'area fortificata della capitale, sede di istituzioni e ambasciate, tra cui quella statunitense. Proprio in tale zona le forze antisommossa si erano ampiamente dispiegate sin dalle prime ore del mattino in previsione di fenomeni di ribellione. Ciò però non è stato sufficiente a prevenire tensioni scoppiate dopo che i membri dei gruppi di manifestanti che hanno provato a prendere d'assalto la Green Zone per poi scontrarsi con gli agenti già dispiegati nell'area. Un incendio è divampato all'interno di una delle tende dei manifestanti vicino a uno dei cancelli, mentre media locali hanno diffuso la notizia di uno stato di emergenza proclamato dalle forze di sicurezza irachene allo scoppio dei violenti scontri. E secondo un nuovo rapporto dell'ONU, circa 23 milioni di afghani non avranno abbastanza cibo per superare l'inverno, ma per coloro che sono rimasti in Afghanistan la vita si è diventata sempre più difficile. Poche cose sono rimaste invariate in Afghanistan nel corso degli anni. Una di queste è il prezzo del pane e in decenni di guerra e di presenza di truppe straniere una pagnotta è sempre costata 10 afghani, l'equivalente di circa 10 centesimi d'euro. Oggi però un aumento è inevitabile. Prima compravamo 50 kg di farina per 1800 afghani, oggi costano 2450 afghani, racconta un panettiere. E poi il ritorno dei talebani lo scorso agosto ha fatto precipitare l'Afghanistan in una crisi economica senza precedenti. Il paese ha perso miliardi di aiuti e riserve internazionali e per questo non ci sono soldi per pagare gli stipendi o importanti beni importati essenziali. Il Fondo Monetario Internazionale stima che il PIL potrebbe contrarsi del 30% nei prossimi mesi. Il primo ministro dello Stato tedesco della Turingia, Bodo Ramelow, ha dichiarato di non poter più garantire le cure dei reparti ospedalieri Covid ai pazienti non vaccinati, qualora la pressione sulle strutture sanitarie diventasse insostenibile. Non posso più garantire ai pazienti che saranno curati nel loro stato di origine. Non possiamo garantirlo, ha affermato Ramelow, secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Bild. E a tutti sono garantite le cure, ma per coloro che non sono vaccinati non le riceveranno più negli ospedali della Turingia in caso di pressione eccessiva nei reparti Covid. Secondo Ramelow è già nei prossimi giorni possibile un sovraccarico dei reparti di terapia intensiva in Turingia. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Elezioni in Virginia e New Jersey. Se le elezioni locali di martedì negli Stati Uniti dovevano testare la tenuta del Partito Democratico a un anno dal voto di metà mandato, i risultati nelle due principali competizioni in programma consegnano all'amministrazione Biden e ai leader di maggioranza al Congresso pochissime ragioni di ottimismo, soprattutto all'esito della sfida per la carica di governatore dello Stato della Virginia, deve suonare come un campanello di allarme per i democratici, la cui ambiziosa agenda di riforma dopo il successo nelle presidenziali del 2020 ha fatto segnare finora un imbarazzante arretramento dopo l'altro. Il Partito Repubblicano è tornato a vincere dopo 12 anni le elezioni per la carica più importante dello Stato adiacente alla capitale americana, diventato da qualche tempo un tassello cruciale nella strategia democratica per la conquista della Casa Bianca. Secondo la stampa USA, la coalizione di elettori che avevano permesso a Biden di vincere agevolmente nello Stato 12 mesi fa ha dato segnali di sfaldamento, e più precisamente le contee settentrionali più benestanti e urbanizzate dello Stato, diventate una sorta di roccaforte democratica, hanno visto uno spostamento verso il Partito Repubblicano che a sua volta ha prevalso, come di consueto, nelle aree rurali. Il candidato dei democratici, l'ex governatore Terry McAuliffe, aveva fino all'estate un vantaggio di svariati punti percentuali, almeno secondo i sondaggi. Ma nelle settimane successive il margine del repubblicano Glenn Youngkin, ricchissimo ex top manager del colosso finanziario Carl Liss Group, ha cominciato a restringersi, mandando nel panico i Clinton, ed erano così arrivati alcuni pezzi grossi democratici, inclusi Obama, la vicepresidente Kamala Harris e lo stesso Biden.
نهج البلاغه دل امام علی.
Amici, da cominciare questa settimana vi proponiamo un nuovo programma dedicato alle parole riportate dal principe dei credenti, il nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui, perle di saggezza che dopo i versetti del Sacro Corano e gli Ahadith del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, non hanno eguali tra i testi sacri. Ascoltiamo insieme alcuni hikmat, ovvero le frasi breve del Nahjul Balagha. Cominciamo la puntata di oggi con la prima hikma di Nahjul Balagha, dove il nobile Imam Ali, la pace sia su di lui, dice: durante i disordini e la discordia civili, Fisna, sì come un cammello adolescente che non ha né una schiena abbastanza forte per essere cavalcato, né mammelle per la mungitura. Questa importantissima raccomandazione dell'Imam Ali in realtà definisce il giusto comportamento di un vero fedele nelle circostanze oscure e di conflitto, dove diventa difficile per tutti contraddistinguere il giusto dall'ingiusto e la verità dalla menzogna. La grande saggezza del nobile Imam raccomanda ai credenti di non schierarsi da nessun parte se non dopo una accurata ricerca della verità, aspettare prima di prendere qualcuno posizione o di agire fino a quando la verità si manifesti pienamente. Solo allora i musulmani dovranno rompere il proprio silenzio e difendere a spada tratta il giusto. Ma a volte la discordia non coinvolge i musulmani contro gli ipocriti o i miscredenti, bensì entrambi i due fronti fanno parte degli ingiusti che si contendono tra di loro per i propri interessi loschi e impuri. In una circostanza del genere, il nobile Imam Ali invita i musulmani a restare vigili per comprendere la vera natura della discordia e delle parti coinvolte. Riflettendo sul significato della profonda metafora usata dall'Imam Ali, pace su di lui, risulta molto chiaro che le sue parole rappresentano un forte invito ai fedeli di aiutarsi tra di loro per trovare la retta via nelle ombre tenebrose della discordia e delle fitna. Il nobile Imam, riportando l'esempio della natura neutrale di un cammello cucciolo in realtà fa un chiaro riferimento al fatto che questo tipo di cammello non sono abbastanza maturi né per la loro carne né per il loro latte e tanto meno per trasportare persone o pesi. Per comprendere meglio il vero significato di questa frase, così saggia e profonda, è indispensabile comprendere cosa vuol dire la parola fitna, ovvero al discordia che porta a instabilità sociale, culturale o economica. Va ricordato inoltre che l'Imam Ali sia lodato dal Signore in diverse occasioni, come nel 50° sermone di Nahjul Balagha, e spiega che alla radice di tutte le fitna e tutti i disordini e instabilità in una società islamica non può essere che i desideri e le passioni dell'uomo, ove quest'ultimo, anziché obbedire alla volontà di Dio Altissimo, segue le infinite richieste del proprio ego. Ritornando alla frase dell'Imam Ali, comprendiamo che un vero credente nelle situazioni di discordia e di conflitto non prende nessuna iniziativa prima di capire veramente quali ragioni e motivazioni possono avere creato la tensione tra la comunità islamica. Inoltre, ogni iniziativa o presa di posizione che si adotta in situazioni del genere deve essere ben mediata in modo da togliere da nemici dell'Islam qualunque tipo di alibi o possibilità di approfittare. Amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Per conoscere altre parole di Imam Ali, seguiteci anche la prossima settimana. Non mancate!
Thank you.